Il debito pubblico francese continua ad essere esplosivo, ma se ne parla molto meno di quanto se ne parlasse per esempio 2 anni fa, quando la pressione mediatica era alta sul presidente Macron e sul governo, c'era anche una notevole instabilità politica. Ora la Francia si avvia ad elezioni, il suo programma di rientro, così come era stato promesso alle agenzie di rating via stampa, non è stato rispettato quasi per nulla, però la pressione è decisamente poca sulla Francia rispetto a quello che certamente sarebbe se si trattasse di altri paesi. Questo naturalmente dipende anche dal suo peso economico oltre che politico. 2 anni fa avevo intervistato Claudia Panseri, direttrice degli investimenti di UBS, della banca svizzera UBS in Francia, e un'analisi che resta d'attualità, quella che ci aveva fatto, e quindi la possiamo riascoltare ora. Ero partito dai 3.000 miliardi di debito pubblico che sembravano così esplosivi, per passare rapidamente in realtà agli altri parametri che lasciavano, insomma, avere molta preoccupazione sull'economia francese. Ma sentiamo l'intervista.
I 3.000 miliardi in sé non sarebbero particolarmente preoccupanti. Come debito per abitante sono al quarto posto nel mondo, ben sopra l'Italia, però insomma è un parametro che non si usa, no? C'è il debito privato, che secondo me è un pochino più preoccupante, soprattutto perché negli ultimi anni sta salendo molto il debito per tesoreria delle imprese. Come la vede?
È vero. Il problema secondo me è il fatto che combinando il debito pubblico e il debito privato la Francia si trova in una situazione che è più fragile rispetto a quella dell'Italia oggi. E soprattutto se l'Italia ha visto il debito pubblico stabilizzarsi, la Francia purtroppo non ha avuto questa stabilità negli ultimi anni. E l'altra cosa che è molto importante secondo me è il fatto che c'è una mancanza abbastanza nuova nella struttura politica, che oggi fa che per esempio se la Francia dovesse rispondere alla procedura di deficit, è più difficile per esempio farlo per la Francia che per l'Italia, perché non c'è un'unità politica. Sono dei fattori che rendono la Francia fragile, però allo stesso tempo, essendo un'economia che è molto sensibile ai tassi di interesse, una politica monetaria che potrebbe vedere i tassi di interesse ridursi quest'anno e l'anno prossimo, potrebbe portare il livello del saving rate, che è molto elevato in Francia, a un livello più basso, rilanciando il consumo in modo generale. Per cui ho l'impressione che nonostante la fragilità della Francia sia un elemento negativo, ci sono dei fattori che potrebbero essere positivi entrando nel 2025, e infatti quando guardo le stime di crescita vedo una riaccelerazione dell'economia per l'anno prossimo sulla base di dei tassi di interesse inferiori e quindi di una ripresa del consumo interno.
Speriamo. C'erano poi 2 aspetti, allora uno è l'aspetto politico naturalmente, perché nello stesso momento da una parte si dice insomma un terzo di questi 3.000 miliardi di debito pubblico li ha fatti Macron, dall'altra parte si dice sì, ma senza Macron non se ne esce, perché se dovessero andare al governo l'estrema destra o l'estrema sinistra, le agenzie di rating molto favorevolmente non reagirebbero.
Allora, io faccio sempre questa parentesi quando parlo: non voto in Francia e sono italiana, per cui non faccio politica, però secondo me quando si guarda l'evoluzione del debito pubblico non è aumentato con Macron. L'evoluzione del debito pubblico ha cominciato a peggiorare già dal presidente François Hollande, e quando guardiamo per esempio le voci che contribuiscono a questo aumento del debito, ci sono sicuramente le pensioni, ma anche i contributi che sono ridistribuiti. Per cui c'è stato un aumento del debito legato alle politiche fiscali di sostegno post-Covid, e post aumento dell'inflazione, politiche per esempio che non sono adottate in Italia o in Germania, però non direi che la politica di Macron ha completamente distorto il trend del debito pubblico. L'evoluzione negativa è cominciata anni prima, e posso eventualmente spedirle qualche documento che ho scritto, perché già qualche anno fa il rischio che il rating sul credito fosse abbassato era già nelle nostre stime, per cui è veramente qualcosa che vediamo da ormai da molti molti anni, non è qualcosa di recente, secondo me non è legato alla politica di Macron, anche se per forza i partiti di estrema sinistra o i partiti di estrema destra sono focalizzati sul fatto che Macron post-Covid e post-aumento dell'inflazione ha visto l'aumento del debito pubblico, però è un processo che aveva iniziato avanti.
Sì, poi il discorso è che comunque nei programmi politici sia della sinistra che della destra c'è molta spesa e
Esatto,
molta
esatto.
tassazione a sinistra, un po' meno a destra.
Esatto. Cosa che comunque sarebbe preoccupante perché già il fatto di voler ridurre l'età della pensione apporterebbe un'esplosione del deficit, un aumento del debito molto importante con una reazione dei mercati. Io non credo comunque che ci sia il rischio che oggi si possa avere un governo di estrema sinistra o di estrema destra impossibile, ma anche di estrema sinistra. Per cui secondo me la Francia sarà capace in modo contenuto di dare una direttiva sugli anni a venire di una riduzione del deficit e di una reazione del debito. Contenuta, non penso che la capacità di manovra sia importante, però sufficientemente importante per dare confidenza ai mercati e di contenere l'evoluzione degli spread rispetto al bond.
Non so se avete fatto questa analisi dal punto di vista socio-politico adesso, perché se c'è stato questo voto, cioè se sono cresciute sia la sinistra che la destra, è perché sotto sotto c'è una richiesta sociale forte. Da una parte c'è la situazione dell'agricoltura, dei territori, eccetera, eccetera, che sono stati effettivamente dimenticati, e dall'altra parte c'è un tema europeo generale che insomma in Francia esplode in modo particolare, che è quello proprio delle politiche agricole, no? Non so se, io immagino per esempio che al governo in Francia arriverà comunque una grande coalizione alla fine, grande, piccola, media, insomma comunque una coalizione, ecco. Ci sarà uno scontento forte però in strada, nelle piazze. C'è una previsione da quel punto di vista? Perché qualcosa andrà concesso.
Non credo che boh, i francesi sono sempre in strada. Diciamo, è lo sport nazionale il fatto di protestare contro le politiche adottate, però credo che la soluzione di un governo che copra partiti di centro, centro-sinistra, centro-destra possa essere una soluzione, un'alternativa interessante in Francia. In Francia, a differenza dell'Italia, non sono abituati a governi di tipo tecnici. Tipo la Mario Monti o Mario Draghi. In Francia sarebbe qualcosa di nuovo che potrebbe ridurre il rischio degli estremi, il rischio di vedere la gente nelle strade, se ci dovesse per esempio essere un primo ministro che non appartiene a nessun partito politico. Sarebbe qualcosa di nuovo e qualcosa di particolarmente interessante. Quello che credo che la Francia debba fare, qualsiasi governo che vada, che sia adottato nelle prossime settimane, sia la capacità di poter comunicare sul potere di acquisto, che è uno degli argomenti che è stato messo al centro delle elezioni politiche europee, ma anche francesi, e due, il fatto, che si possa costituire un sistema più sicuro, il fatto che ci sia più polizia nelle strade. E è interessante vedere come nei differenti sondaggi fatti dopo, i giochi, la gente si sentiva più rassicurata del fatto di avere più di polizia. E io guardo parecchi sondaggi che sono stati fatti dallo Figaro, dagli altri giornali di questo genere, effettivamente usciva che potere di acquisto, sicurezza, queste cose sono degli elementi particolarmente importanti. E sinceramente non penso che attraverso ci sia una necessità di aumentare il livello del debito pubblico con delle strutture, con delle, diciamo, delle operazioni che possono avere un costo minimo, però un impatto molto importante. cosa che può essere fatta solo se si ha un governo di centro, quindi un governo che sia capace di avere la parte Modem, Repubblicani, l'insieme dell'ensemble, una parte della sinistra, si vede già oggi, non so se ha visto effettivamente la sinistra che comincia a discutere su proposizioni di qualcosa di più moderato.
Sì.
Evitando di mettere, esatto, sono cose che sono nuove, ma che possono essere effettivamente fatte in modo semplice con un impatto importante e soprattutto il fatto di avere una stabilità fino al 2027, particolarmente importante anche a livello politico, a livello europeo, perché la Francia è comunque importante per la stabilità a livello europeo, si possa giudicare oppure no, Macron ha giocato a livello europeo un ruolo molto importante, soprattutto da quando Merkel è partita, e con un governo di centro potrebbe continuare fino al 2027 con un governo che può anche rassicurare gli estremi. Questi estremi, secondo me, sono là perché, come molti altri paesi in Europa, la Francia ha avuto l'inflazione, un aumento dell'inflazione, un aumento dei tassi di interesse. Se domani abbiamo una riduzione dei tassi di interesse, immaginiamo 100 punti base di riduzione dei tassi di interesse, un'inflazione che riduce, il contesto macroeconomico potrebbe essere anche più adeguato ha una politica che è leggermente espansiva senza dover creare un aumento del debito. E questa è una cosa molto importante. Io ho scritto parecchio durante le elezioni il fatto che la probabilità di avere un governo di multi parti con un po' di centro, più sinistra e più destra era secondo me la soluzione che non era accettata solamente un mese fa, ma che oggi sembra la soluzione più probabile.
Se ne potrebbe approfittare perché lei mi ha parlato sostanzialmente di un governo del dialogo, insomma, capace di rivolgersi alle diverse parti. Io la vedo, io vivo in un villaggio a 50 km dalla città, quindi non proprio campagna, però insomma sto sopra Lione, sto nel Beaujolais, però è il Beaujolais quello povero, non quello ricco. E c'è tantissima distanza rispetto già a Lione, figuriamoci da Parigi. Io vedo molta frattura città-territorio. Non sono state fatte le politiche per il territorio. E un'altra cosa che rilevo per quanto riguarda Macron è che ha fatto sì una detassazione, però una detassazione sterile, perché ha tolto il canone TV, per esempio. È una detassazione che sì, poteva andare a favore del consumo, ma non ha liberato poi tante risorse, però è una spesa. E invece non ha detassato il salario, per esempio. Non...
No, ma è molto difficile, è una cosa che secondo me potrebbero fare. Ci sono degli elementi che sono stati annunciati durante la campagna. Io, per esempio, ho ritenuto il fatto che si possano tassare i super profit quando questi super profit riutilizzano per fare di share buyback. Ho ritenuto certi elementi che sono differenti rispetto alla politica annunciata prima delle elezioni europee, per cui ho l'impressione che ci sia una presa di coscienza. Almeno lo spero, sul potere di acquisto, su degli elementi che sono più di politica di centro-sinistra che di politica di destra. C'è un cambiamento. Quando si ascolta Gabriele Attal, perché Macron non ha parlato molto,
Vero, si è
sono
astenuto
emergenti
ultimamente, sì.
abbastanza. Spazio a Gabriele Attal ed in tutti i commenti fatti da Gabriele Attal ho l'impressione che ci sia una presa di coscienza. Allora, penso che il vero rischio sia in 2027, il vero rischio sia di avere, perché si parla molto del fatto che la sinistra abbia vinto le elezioni, in realtà quello che hanno vinto è il partito politico di Le Pen. È
Esatto.
chiaro perché non c'è stata coalizione che comunque il Rassemblement Nazionale ha ottenuto un sacco di voti e soprattutto rispetto alle elezioni precedenti. C'è ancora tempo, secondo me, da qui al 2027 per cercare di ridurre il gap che esiste tra la sinistra moderata e il centro per
Sì.
far fronte all'estrema destra. Ci vuole tempo. Purtroppo il tempo è limitato, 2027 praticamente tra 2 anni, 2 anni e mezzo, e il fatto che ci si possa avere un governo di centro, centro-sinistra con i repubblicani, anche se sarà molto difficile trovare un accordo tra Partito Socialista e Repubblicani, ma potrebbe aprire la possibilità in politica che è più una politica sociale. La politica del territorio è un'altra cosa che è stata discussa da Gabriel Attal e anche da Macron in qualche intervento fatto, dicendo di ridare il potere alla località, alla municipalità, alle regioni. È qualcosa che è stato discusso, non sono sicura che sia facile farlo, perché comunque la Francia resta un paese molto centralizzato, però sono cose che sono state discusse dopo il risultato delle elezioni europee. Io penso che il risultato delle elezioni europee sia stato uno shock per l'insieme del paese, ma soprattutto una presa di coscienza che la politica adottata non era la buona politica.
Però sa cos'è? Di prese di coscienza ce ne sono già state. Adesso io faccio un po' l'avvocato del diavolo. Ce ne sono già state diverse anche nei discorsi di Macron. Sono state fatte diverse promesse anche agli agricoltori. I dati sono terribili, perché se ne suicidano ancora 2 al giorno gli agricoltori per debito, sono già sovraddebitati. Il problema è che poi, quando le promesse non vengono mantenute più e più volte, poi non si fidano più, e il voto del Rassemblement National, quei 10 milioni, vengono dai territori fondamentalmente. Certo. Non è che siano tutti allineati col Rassemblement National, insomma, bisognerebbe cercare di togliere i motivi di quel voto. Io avevo parlato all'inizio dell'articolo, sono partito proprio da un villaggio per questo, e c'era la sindaca, che è di sinistra, ma che mi diceva: noi siamo la prima linea e siamo lontanissimi da Parigi, non abbiamo risposte, non ci trattano come dovrebbero, eccetera eccetera. E il problema resta, è un po' questo, c'è sfiducia nei confronti della politica centrale anche dai sindaci.
Però io credo che ci siano delle alternative 2027 a Macron, con una generazione. Io per esempio molto rispetto, ancora una volta non faccio politica, non voto, però vedo una differenza molto importante tra i commenti fatti in passato da Macron e i commenti fatti recentemente da Gabriele Attal. Forse figura più giovane, forse più aperto alla cooperazione. Le cose che, quando annuncia di essere pronto a aumentare le tasse su super profit quando non sono ridistribuiti o quando sono utilizzati per l'acquisto di azioni, è qualcosa di molto nuovo.
Sì, sì.
E quando si parla anche di ridare potere alle località, alle regioni, è nuovo rispetto a quello che è stato fatto negli ultimi anni. Per cui
è anche promesso delle buone soluzioni agli agricoltori a un certo punto, perché la protesta l'hanno smessa non per stanchezza, ma perché sono state dette delle cose.
Purtroppo io credo che purtroppo non ci sia stato tempo per Gabriele Attal di dimostrare politicamente quello che lui vale. Io allo stesso tempo ho l'impressione che prenda una strada che è leggermente differente da quella di Macron. Si potrebbe rivedere quello che abbiamo visto quando Macron era ministro per François Hollande, che ha ricreato qualcosa. Potremmo vedere nello stesso modo Gabriele Attal capace di aprire e di far convergere dei partiti politici che hanno una visione leggermente differente e meno estrema. Sono abbastanza positiva, infatti devo dire che c'è una certa negatività intorno alla Francia, ma ancora una volta, secondo me, per aver vissuto in questo paese, ma soprattutto per aver vissuto in altri paesi, c'è comunque una ricchezza e un interesse politico che non esiste in altri paesi d'Europa. E una capacità di certe persone a convergere. Per esempio, leggevo oggi sul Figaro il fatto che effettivamente il Partito Comunista e il Partito di Sinistra sia pronto eventualmente a ridurre la differenza tra Partito Socialista e il centro. Per esempio, Gutmann chiede di ridurre l'importanza di Mélenchon all'interno della coalizione.
Sì.
Quindi abbiamo oggi personaggi in Francia, che sia Glucksmann, che sia Gabriel Attal, certe persone tra i repubblicani, Vesquies, che permettono effettivamente questa convergenza. Una nuova generazione, anche se per me Glucksmann papà della nuova generazione, Gabriele Attal, papà della nuova generazione, che potrebbero cercare di creare qualcosa di nuovo.
Sono favorevole all'ottimismo, dopodiché però bisogna trovare anche qualche vecchietto che rappresenti anche altro e che si coalizzi con loro. Per esempio, io non vedrei male un recupero di Eric Ciotti per dare un po' di serenità da un certo punto di vista. Includerlo in una coalizione di salvezza pubblica tirerebbe dentro anche una buona parte della destra, eccetera. Boh, non lo so poi se possa essere fatto. E volevo fare un'ultima domanda, però.
Mi sembra difficile rimettere
Sì,
in
è
piedi
difficile.
con l'altra parte del Partito Repubblicano. Mi
È
sembra molto
difficile,
difficile, però.
però quando si parla di salvezza nazionale, se la si porta fino a quel punto, bisogna vedere fino a dove arriverà, quanto tempo passerà ancora e fino a dove arriverà l'emergenza politica. Se un cerbe, perché il problema è che qui nessuno si vuole bruciare per le presidenziali, lo stesso Glucksmann, insomma, non, andare al governo adesso vuol dire bruciarsi le chance nel 2027, quindi nessuno si prende la responsabilità.
Cambiare la visione, cercare di ridurre il rischio che po si potrebbe avere con Le Pen, per esempio, o Bardella al potere tra 2 anni e mezzo.
Che è un rischio oggettivo e nemmeno tanto soggettivo, perché pur immaginando che possano fare benissimo, che siano bravissimi, eccetera, comunque hanno un difetto di percezione. Quindi senza, non c'è neanche bisogno di giudicare le politiche che eventualmente propongono, perché comunque non verrebbero presi bene, quindi non sarebbe, non potrebbe essere una presidenza positiva, c'è un dato di fatto, insomma. E poi naturalmente se si guarda i programmi c'è un altro discorso ancora da fare. Le volevo fare un'ultima domanda sul Lemer. Allora, Lemer propone da tempo questo prodotto di risparmio europeo. Se c'è una cosa che è pronta a funzionare da molla, in Francia in particolare, ma anche in Europa, è proprio il risparmio, no? Io ho l'impressione che le famiglie abbiano risparmiato tanto perché hanno paura a spendere, non si fidano del futuro, insomma. Com'è la situazione? E davvero si può recuperare? Si può recuperare questa forza? Sì.
Un po' differente. Le persone hanno risparmiato tanto perché, uno, i tassi di interesse erano elevati e quindi era interessante poter essere investiti. Non ho mai visto negli ultimi anni i depositi remunerati non esistevano più.
Sì, è vero.
Oggi in Francia hanno un successo enorme. Quindi secondo me il fatto di avere visto il risparmio aumentare è dovuto al livello dei tassi di interesse. Due, in Francia l'attività immobiliare è un'attività molto importante.
Sì.
Non ci sono transazioni da ormai 2 anni. Per cui invece di comprare casa la gente risparmiava con
Sì.
dei tassi di interesse elevati e secondo me ha avuto un impatto sull'evoluzione del consumo. Quello che dico è che il risultato di una politica monetaria più accomodante potrebbe avere un impatto molto positivo sulla crescita economica francese, perché tassi che scendono significano depositi remunerati che sono meno interessanti,
Sì.
persone che hanno voglia di consumare, ma anche persone che hanno voglia di comprare. L'attività immobiliare in Francia è un'attività molto importante, la costruzione ha un impatto sulla crescita economica che è diretta e indiretta. E ho l'impressione che effettivamente il cambiamento di politica monetaria adottato dalla Banca Centrale e si vede nelle cifre perché il mese di giugno, per esempio, prima delle elezioni europee, l'attività del mercato immobiliare ricominciava a riprendere un po' di colore. E è stata un po', diciamo, fermata da queste elezioni che hanno per forza messo una certa paura e quindi una reazione al fatto di si dice ok, i tassi di interesse sono ancora elevati, aspetta un po', però penso veramente che la variazione dei tassi di interesse possa essere un elemento molto importante da prendere in considerazione.
Però io per esempio investo un po' di risparmi nel microcredito immobiliare, oltre a qualche cioè, ho un PA, PME, insomma cose del genere. Il PA, PME ci ho perso tantissimo finora. Cioè, le piccole proprio le vedo tutte in sofferenza, tranne qualcuna. Parlo di aziende come Pujolà, per esempio, che è il leader europeo delle condutture per camini, che però ha dimensioni piccole. Perdono tanto negli ultimi mesi. Le altre no, quelle del CAC 40 no, vanno bene fondamentalmente. E il microcredito mi dà tassi intorno al 10%. Io mi stupisco di sta cosa perché
Ma ci
mi chiedo quanto possa durare un tasso del genere.
No, no, ma perché sul microcredito c'è anche un effetto rischio che è dovuto agli spread, però riviene alla domanda che aveva fatto inizialmente, il fatto che ci sia comunque un rischio oggi nell'investimento nel microcredito che è comunque elevato. L'elemento dei tassi di interesse per me è importante perché il costo opportunità di non investire diminuisce e implicitamente aumenta la propensione al consumo. E due, perché una diminuzione dei tassi di interesse rilancia un'attività che in Francia è particolarmente importante, tutto quello che è costruzione, tutto quello che è real estate, e quindi può ridinamizzare non solamente anche lì l'attività, ma anche ridinamizzare il mercato del lavoro che è già comunque con un tasso di disoccupazione che è molto basso. Quando guardo per esempio l'evoluzione del risparmio in Francia, è uno dei paesi che ha visto il tasso del risparmio aumentare in modo particolarmente importante dopo il Covid.
Sì.
Solamente il ritorno alla media di questo tasso potrebbe implicare un forte aumento del consumo. E è qualcosa che anche la Banca di Francia nelle pubblicazioni cita. Più volte è uno degli elementi che anch'io utilizzo nelle conversazioni che posso avere con i clienti.
Però Bruno Le Maire, quando propone il prodotto di risparmio europeo, una delle argomentazioni che usa è che una buona parte del risparmio va in investimenti verso fondi americani che poi comprano le aziende europee, insomma. Non è che se si abbassano i tassi c'è un rischio poi di spostamento perché c'è una dinamica positiva, quindi riparte il lavoro, ripartono le costruzioni, riparte anche il valore delle aziende e quindi molti potrebbero essere tentati maggiormente a vedere meno rischio nelle azioni e investire a maggior ragione nei fondi, visto che sarebbero più redditivi e meno nell'economia reale a quel punto.
Quello che Bruno Le Maire propone è qualcosa che era già stato proposto a livello europeo. Io non credo che siamo vicini al fatto di avere un prodotto in cui i francesi possano investire in modo, anche se comunque era già stato fatto nel passato, però investire in modo, diciamo, forzato per ripagare il debito. Ho più l'impressione che c'è effettivamente oggi un risparmio che è particolarmente importante in Francia, che dovrebbe normalizzare, ma che dovrebbero normalizzare perché è il consumo che aumenta. Più che un trasferimento di risparmio da un asset rispetto a un altro. Oggi la proposta che fa è soprattutto per rifinanziare una crescita e può eventualmente ridurre, attraverso delle emissioni che possono essere europee o francesi, ridurre il livello del debito, rifinanziare il debito pubblico. Però oggi non mi sembra essere una proposta che sia molto avanzata.